se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Filosofar so good. Se sei qui in cerca di risposte, hai sbagliato strada, perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Ogni domenica alle 12, a cura di Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati dopo un sacco di domeniche di assenza qui su Philosopher So Good, e anche oggi cercheremo di raccontare come con la cultura non solo si può mangiare, ma si può anche essere felici. E io sono contento dell'ospite di oggi, perché l'ospite di oggi ci porta in un campo che Philosopher So Good non ha ancora scandagliato in questo modo, ovvero il cinema. E l'ospite di oggi è Claudio Di Biagio, che, vabbè, non lo presento neanche io perché si presenterà lui, ma sappiate che sono molto contento di averlo qui. È già stato ospite sul primo canale martedì scorso, gli ho spiegato Platone, se non avete visto il video recuperatelo, e quest'oggi siamo qua per chiacchierare sul suo percorso, su perché è passato per esempio da YouTube al cinema, in che modo l'ha fatto, e insomma chiacchiereremo. E quindi ciao Claudio e benvenuto in Philosopher So Good.
Ciao, ciao Rick, ciao a tutti quanti, sono molto molto felice perché fare delle chiacchierate, insomma, è bello non solo per noi ma per chi ci ascolta, almeno spero, e quindi potremmo dare qualcosa. Mi presento in due parole, vado?
Vado.
Claudio Di Biagio, 30 anni, sono stato uno youtuber, lo sarò sempre, e adesso sono principalmente un regista, faccio anche un programma Radio 2 come speaker e autore. E, però sì, diciamo che la regia e il cinema è il sogno e la realtà che voglio vivere, più che il sogno, perché sennò stiamo parlando del nulla. E quindi diciamo che partendo da YouTube ho cercato sempre il modo più concreto per avvicinare me e le persone che mi seguivano e quelli che vorrei fossero parte del mio pubblico al cinema, appunto.
Molto bene, peraltro Claudio ha fatto un percorso che io credo che sia di esempio, cioè ci ricorda che internet ci dà un ventaglio di possibilità anche per realizzare quello che poi vogliamo fare della nostra vita. E mi viene in mente un po' il discorso che molto spesso si sente, che si vuole fare YouTube, come si suol dire, for YouTube sake, cioè si fa YouTube per fare YouTube. In realtà credo che da questo punto di vista io e te Claudio condividiamo una visione, ovvero del fatto che YouTube è, se vogliamo dirla proprio volgarmente, una vetrina, se vogliamo dirla un po' meglio, una catapulta che ci permetta di arrivare anche dove sono i nostri obiettivi. E tu hai iniziato parlando di cinema, ne parlavi anche in maniera molto divertente, quasi mi verrebbe da dire, sì, no, beh, in realtà umoristica, e poi sei arrivato a sviluppare un percorso che ti ha portato veramente a conoscere registi, attori e anche a fare tue produzioni, a cui poi comunque arriveremo sicuramente. La domanda con cui inizio, visto che, come hai capito, insomma, qui sul mio canale si fanno domande molto facili, è: che cos'è per te il cinema? Cioè, se dovessi dare una definizione breve, ma soprattutto Claudio Di Biagesca del cinema, cosa diresti? Cosa risponderesti?
Allora, credo che il cinema sia la possibilità di chiunque di capire qualsiasi cosa, nel senso che cerco di spiegarmi, attraverso il cinema si può veramente raccontare qualsiasi realtà, qualsiasi evento, qualsiasi personaggio, e lo si può fare, secondo me, a differenza delle altre arti o comunque delle altre espressioni di comunicazione artistica che ha l'uomo, in un modo talmente ampio, talmente universale, che rende appunto il cinema questo, cioè il modo più semplice per chiunque per capire qualsiasi cosa. E la metto proprio nel modo più largo e più generico, proprio perché ad oggi, dopo, quant'è che c'è il cinema? 120 anni? 130?
Circa, sì, 130, 130. Sì.
130, no? Dopo questi 130 anni di cinema, possiamo veramente dire che si è cercato di dire già tutto e tutto si dirà ancora attraverso il cinema. La cosa più incredibile di un film che tu puoi vedere è che è veramente, e questa non è una cosa che dico io, ed è la più grande verità del cinema, è veramente sempre la stessa struttura di storia, è sempre lo stesso modo in cui ci viene comunicato qualcosa. La grande capacità del cinema è che comunque dopo 130 anni continua a farci saltare sulla sedia, a farci piangere, a farci ridere, nonostante noi stiamo assistendo allo stesso scheletro di impostazione di storia, e quindi è il modo più semplice per tutti per capire qualsiasi cosa, è il modo con cui comunichiamo il mondo nel modo più bello e secondo me potente.
Questo è molto interessante, mi hai fatto venire in mente Borges quando dice che in realtà nella storia dell'umanità abbiamo sempre raccontato tre storie, una d'amore, una di guerra e una di viaggio, e abbiamo sempre raccontato quelle tre storie che pur sembrando quasi provocatoria questa cosa, in realtà è vero, cioè è vero, se noi andiamo a prendere ma prendi l'Iliade, prendi la Divina Commedia e poi arriviamo ad oggi, da Titanic a persino Avengers, noi ci accorgiamo che gli elementi cardine di ciò che ci raccontiamo sono sempre quelli, e poi ovviamente la cosa interessante è che entra l'individualità dell'autore, di chi produce e di chi fa uso di quel linguaggio, che poi rende nuovo, rende originale ciò che viene raccontato.
Una cosa che aggiungo, scusami, che tu hai fatto giustamente degli esempi con un'epica dei personaggi all'interno molto molto alta, diciamo, comunque con delle cose veramente enormi, Avengers e l'Iliade, prendendone due tra quelle che hai detto. La cosa incredibile del cinema è che tu puoi mettere a confronto veramente Avengers, l'Iliade, Notting Hill, Don Matteo e Matrix, che abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Platone. È sempre la stessa storia anche in questo caso, ed è questa la cosa veramente incredibile. L'hanno detto mille saggisti e mille sceneggiatori che hanno studiato e che hanno presentato un metodo per scrivere film, uno su tutti, che forse è quello che ha più teorizzato e reso pratico e reso mangiabile a tutti questo concetto, è Vogler con Il viaggio dell'eroe. Non fa altro che dirti: guardate, voi potete anche raccontare una barzelletta, potete raccontarmi quello che è successo ieri, o potete raccontarmi Il gladiatore, mi state comunque sempre raccontando qualcosa. Sorkin, per esempio, che è forse più grosso sceneggiatore vivente al momento, se vi capita
quello
di vedere...
è quello di Steve Jobs, giusto, che ha fatto il film
Jobs, il film su Facebook, che in questo momento non
The Social Network,
Network, e di milioni di altri film incredibili, però sì, citandone due che sicuramente le persone hanno visto, è quello là. Lui in questo, non so se tu ti è mai capitato o se ne hai fatto utilizzo, le masterclass, che sono queste lezioni online dei grandi autori e dei grandi artisti che adesso ci sono, dice una cosa già nell'intro della sua masterclass. Dice: un film è quando sei in un luogo e a un certo punto deve succedere qualcosa, e succede qualcosa, e a quel punto devi risolvere quella cosa che è successa in qualche modo. Banalmente dice questa roba qua. Questo può essere applicato a qualsiasi storia, questo può essere applicato a qualsiasi film, ed è quello che dicevo prima. Il fatto che Avatar sia ancora oggi, per pochi giorni, perché probabilmente già è stato superato da Avengers, il film più visto e più diffuso di tutti i tempi, vuol dire che quando tu riesci a raggiungere un'universalità,
universalità.
Ho detto bene all'inizio.
Sì, l'hai detto giusto alla prima.
Alla prima botta l'avevo detto bene, l'universalità del messaggio, della storia, effettivamente riesci con il cinema, ed è difficile perché in realtà arriva molto di più la musica a fare questo. Se riesci col cinema, vuol dire che il cinema diventa 10 volte più potente della musica, e si serve della musica, e invece la musica non può servirsi del cinema, quindi già questo è un discorso che aprirebbe altre mille finestre. Riesci appunto a rendere enorme, epico e universale qualsiasi tipo di racconto, anche la barzelletta, perché quando poi uno dice: ah, c'è un tizio col cane, entra in un bar, a un certo punto succede questo, e allora alla fine lui fa questo. Abbiamo appena scritto una sceneggiatura.
Sì, assolutamente, assolutamente. Mi hai fatto venire in mente delle immagini assurde, comunque, con Don Matteo in Avengers. Mi immagino tipo Don Matteo,
sì,
al posto di Iron
Man. Ci siamo, cioè,
ci siamo.
La quarta fase, ci siamo sicuramente lui.
meraviglioso. E, beh, quello che hai detto è veramente fantastico. Mi hai fatto venire in mente, io non so se tu lo sai, però io parte del mio lavoro è sono insegnante di scrittura creativa, quindi io insegno alle persone come si raccontano storie, e una delle cose che ripeto sempre è che ovviamente io, essendo anche più vicino alla letteratura che al cinema, io sono un grande appassionato di cinema, però la letteratura l'ho sviscerata in molti modi, tanti dei quali non si possono neanche raccontare, e devo dire che una delle cose che mi hanno sempre lasciato abbaccinato quando penso alla letteratura è, per esempio, quando I viaggi di Gulliver, ok, di Jonathan Swift. Io è uno dei primi libri che ho veramente amato nella mia vita. E io mi ricordo che quando lo lessi, avevo 13 anni, chiusi il libro alla fine e mi ricordo che ebbi questa sensazione. Dissi, cavolo, ma questo tizio è un irlandese del 1720 ed è riuscito a parlarmi come se mi conoscesse da tutta la vita, come se mi avesse spiato. Ho avuto la sensazione che Jonathan Swift avesse viaggiato nel tempo, fosse venuto a vedere come cacchio vivevo io e fosse tornato indietro e avesse scritto I viaggi di Gulliver. E mi sono sempre chiesto come si riesce a fare questo. E credo che quello che tu hai detto vada molto nella direzione che anch'io, di cui anch'io sono convinto. Io sono convinto che l'autore, il lavoro dell'autore sia arrivare a toccare delle corde talmente ancestrali, talmente profonde della nostra esistenza, che, anche questo l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato di Platone, visto che non siamo così tanto cambiati fra oggi e 2000 anni fa, tu riesci a toccare delle corde che condividiamo con il giapponese del 1970, con il cinese del 120 avanti Cristo e con il gesuita del 1350 dopo Cristo. Ed è incredibile questo, e il cinema riesce a farlo con le immagini che sono ancora più viscerali. Io su quello che hai detto nella musica ci vado un po' più cauto, perché in realtà se tu guardi la musica, per esempio, se tu oggi dai una sinfonia di Beethoven o un'opera di Shostakovich a un ragazzo di 14 anni, in realtà fa un sacco di fatica a sentirla sua, ok? Quindi incredibilmente la musica è sì il linguaggio più intimo, ma è anche quello a cui facciamo più fatica ad avvicinarci. Infatti la musica è un elemento molto più generazionale. Di solito ogni generazione ascolta la sua musica e sono pochi quelli che spaziano, mentre nel cinema non è così. Nel cinema è molto più facile guardare un film degli anni 60 e comunque apprezzarlo, anche se magari non si è esperti, non si conosce il, non so, il verismo, il neorealismo, eccetera eccetera. Quindi vabbè, questo è un po' un pensiero ad alta voce, però è molto interessante. Allora ti chiedo questo, che magari sembra che facciamo un salto, in realtà secondo me è molto più vicino. Il cinema negli ultimi 130 anni secondo te è cambiato tanto, e in che modi? Oppure è sempre lo stesso? Perché io ti introduco questa cosa. Io ho questa percezione che il cinema, essendo anche l'arte del nostro tempo, che forse nel prossimo secolo potrebbe venir non soppiantata, però comunque superata dal videogioco, che è il modo con cui l'immagine sta prendendo sempre più forma. Il cinema è ancora la stessa cosa di 130 anni fa, o almeno di 100 anni fa, o è cambiato molto? Ho la percezione che sia cambiato tanto, ma ovviamente mi piacerebbe sentire la tua.
Parere personale, ci rifletto mentre mi fai la domanda. L'unico elemento che secondo me può cambiare, e ha effettivamente cambiato molto il cinema, come lo fa in ogni arte, purtroppo, è il denaro. Nel senso che non è un discorso che vuole distruggere, diciamo, la parte più alta o più artistica, appunto, della forma di comunicazione cinematografica, ma ti faccio un discorso da potenziale futuro regista e quindi da persona che scontra le proprie idee e quello che vorrebbe realizzare con quello che poi è il mercato. Se te analizzi come si è sviluppato ogni tipo di movimento cinematografico che c'è stato, la Nouvelle Vague, il neorealismo, l'horror, quando negli anni 70 e 80 in Italia è stato fondamentalmente fondato un certo tipo di cinema, insomma qualsiasi tipo di forma cinematografica è una risposta a qualcosa che c'era prima, è comunque in qualche modo è una reazione a quello che c'era prima, ed è incredibile quanto questa cosa sia molto umana e totalmente lontana dai soldi, ma in realtà è completamente immersa nel discorso economico. Perché? Perché il cinema ad oggi, purtroppo, nella maggior parte dei casi, non si può più fare solo con l'amore o con la passione o con la volontà di farlo. È un discorso pratico, è un discorso che purtroppo si deve fare, ma va fatto. Il cinema è cambiato, perché ovviamente cambia il discorso che ne viene fatto per quanto riguarda la tecnologia, il progresso e anche quello che viene raccontato ovviamente nel cinema, il modo con cui racconti la storia. Ma è cambiato perché in questi 130 anni un'arte fondamentalmente nuova rispetto a quasi tutte le altre che esistono da millenni, In realtà c'è stato la corrispondenza tra la nascita del cinema, lo sviluppo del cinema e lo sviluppo di un certo tipo di società, che in realtà va a braccetto con il cinema, perché il cinema è un'arte che in realtà si è sviluppata fondamentalmente nel secolo in cui si è sviluppato il consumismo e tutto ciò che adesso è realtà ed è ormai una realtà ben consolidata, che peraltro secondo me deve morire prima o poi. Quindi il cinema è cambiato non tanto su come, su cosa vuol dire fare cinema, cioè una volta che tu entri nella possibilità di fare cinema, quello è il cinema, quello è, ed è una bellezza questa cosa, proprio quello che dicevo prima, cioè il fatto che ci sia sempre un solo modo di fare cinema, ma milioni di modi di emozionare, per emozionare una persona che sta guardando il tuo film, è una roba magica, è magia, secondo me è magia. Ma è cambiato il fatto, è cambiato, diciamo, il passo prima, cioè arrivare a fare cinema è veramente veramente complicato, e quindi cambia anche la creatività e l'approccio del creativo al cinema. Ti faccio un esempio pratico, perché mi piace parlare di cose che non so, che comunque non mi riguardano. Quello che io ti dico, da trentenne, ripeto, potenziale regista cinematografico, io in questi anni, da quando ne ho 24, 25, 23, insomma più o meno, realizzo cose, realizzo film, serie, corti, tanti sono su YouTube, tanti sono andati anche fuori da YouTube, e quindi ovviamente ho messo tutta la mia esperienza e il mio approccio al lavoro, quindi a imparare il lavoro, al servizio di quello che doveva essere il discorso comunicativo che volevo fare nel mio cinema, o comunque nella mia comunicazione audiovisiva. A 30 anni il mio più grosso problema è che la maggior parte delle idee che ho, che nella maggior parte dei casi, questo è un problema che hanno tanti autori, non è solo mio, nella maggior parte dei casi sono di 2-3 anni avanti rispetto a quello che viene raccontato in un paese come l'Italia, trovano appunto uno stop, trovano un blocco di percezione da parte dei produttori, e quel blocco non è mai creativo, non è mai come dire, di identità personale del produttore, che non capisce o che non apprezza, perché il produttore in sé non deve necessariamente apprezzare un progetto, deve semplicemente capirne le potenzialità, ma è un problema meramente economico, ed è un problema di paura nell'investimento economico. La paura nell'investimento economico ha portato un cambiamento totale nel cinema, ma non tanto su cosa vuol dire vedere un film al cinema, ma per quanto riguarda chi lo fa o che vorrebbe farlo, ha fatto diventare il creativo un animale impaurito, perché in realtà ti blocchi da solo, ti blocchi prima di arrivare ad avere un'idea, la distruggi, sei il primo a distruggere. La cosa bellissima invece del cinema, faccio un esempio, il gruppo di Spielberg, Lucas, De Palma, tutta questa gente che fondamentalmente faceva un cinema libero, perché erano riusciti a far partire una macchina produttiva, o comunque erano riusciti a entrare in un discorso secondo il quale loro potevano vedersi, parlare, e tiravano fuori 3 film da una cena. Questo fondamentalmente, che poi diventavano E.T., incontri avvicinati, cioè, poteva diventare qualsiasi cosa. Quella roba là purtroppo oggi se ne sente la mancanza. Questo non fa del cinema una cosa più brutta, assolutamente no, perché se guardo ai film di Cuarón a Roma, che è uscito un anno fa, credo che Roma
bellissimo.
Nulla da invidiare a un film degli anni 50 o degli anni 60 o degli anni 70, un film di Leone, non ha nulla a che invidiare. Secondo me quello è cinema allo stato puro, quindi non ha distrutto il cinema, ma ha cambiato una generazione che ha più paura di fare cinema, perché si sente un blocco meramente pratico e economico nel realizzare le proprie idee.
Quindi diciamo che dal tuo punto di vista il cinema sta soffrendo un'epoca un po' conservatrice, produce solo quello che sa già che funzionerà in qualche modo. E sì, sai, da questo punto di vista io nei confronti del cinema ho sempre pensato che sia molto più, cioè che sia strutturalmente più fragile da questo punto di vista, perché per esempio, voglio dire, se oggi io comincio a scrivere un romanzo, ok, la letteratura è un mezzo in cui l'unica spesa che io ho per produrre il libro è il mio tempo e magari anche la mia credibilità, il mio amore proprio, ma il libro lo può scrivere anche uno con le tasche bucate, non è quello il punto, ti basta carta e penna, mentre se devi produrre un film, giustamente, sai, hai un un insieme di persone, che poi magari dipendono anche in gran parte dal successo o fallimento di quello, comunque è una squadra di gente che tu devi coordinare, quindi i costi sono strutturalmente diversi, e quindi credo che il cinema sarà sempre in qualche modo più legato a questo tipo di problematica, e in un tempo di crisi probabilmente è più esposto a questo. Allora la domanda che ti faccio è: secondo te le nuove tecnologie, cioè ti faccio un esempio, vabbè adesso non ce l'ho qua da mostrartela, però io recentemente ho comprato la Osmo Pocket, che tu sicuramente hai visto, ok? Ora io sono strabiliato dalle possibilità di questo coso che puoi tranquillamente portare in giro. Mi ha migliorato la vita, perché quando vado in giro e faccio vlog in viaggio, adesso questa qua me la ficco in un taschino, non mi porto più in giro la videocamera. Quando andavo in giro con la videocamera la gente mi guardava per strada come se fossi un alieno, peraltro come se fossimo nel 1930, non fosse ormai la normalità vedere gente che si filma, vabbè però quello è un altro discorso. E ora vado in giro con questa cosa che mi segue anche, e ho visto lavori di persone che hanno fatto piccoli cortometraggi utilizzando solo quella, quindi impostando il gimbal in maniera che si muovesse e che fosse una piccola regia automatica. Ora, non per la Osmo, ma anche per tutti gli smartphone, per le fotocamere compatte, io ho la percezione che probabilmente il cinema potrebbe, e già ha cominciato a farlo, perché ci sono tanti registi, mi viene in mente anche Bellatar, che ha fatto un film tutto girato con l'iPhone, se non sbaglio, non mi ricordo come.
Ne ha fatti tre, mi pare, o quattro.
Ah, ecco, Soderbergh, sì. Quindi
ho impazzito completamente, vuole usare solo l'iPhone.
Ecco, pensa a te. Questo secondo te potrebbe, per tanti questo è una direzione terrificante, perché magari si va a intervenire negativamente sulla qualità della fotografia, sulla qualità della regia, mentre secondo altri è la possibilità di letteralmente trasformare chiunque in un possibile regista, autore di cinema. Tu com'è che la vedi questa cosa? Cioè, ci vedete il potenziale anche per superare questo problema? Cioè, voglio dire, se il budget a disposizione per un film diventa risibile, magari con questi mezzi uno può anche decidere di prodursi il suo film, autoprodursi il film, perché no, e magari distribuirlo sulle piattaforme che anche oggigiorno io e te utilizziamo, insomma, quotidianamente.
Allora, parto dal presupposto che, secondo me, l'esempio pratico che hai fatto della fotografia che può essere, insomma, penalizzata da un iPhone, dicendola proprio banalmente, la narrativa fa la qualità, non la quantità di luci o la quantità di nero che c'è nell'immagine che tu puoi trattare in post-produzione. Sì, ci sono dei limiti tecnici per quanto riguarda uno strumento piuttosto che un altro, però la qualità fa la narrazione. Detto questo, l'esempio che fai, cioè tutti possono diventare registi, il problema di questi strumenti non sono tanto gli strumenti in sé o la limitazione che portano con sé nel cinema o nel racconto audiovisivo, assolutamente no, perché appunto abbiamo appena detto, Soderbergh ha fatto Unsane, scusami, che è uno dei film, tra l'altro alcuni si trovano anche su Netflix, adesso ce n'è un altro che è appena uscito di Soderbergh su Netflix, dovrò cercare il titolo dopo mentre ci salutiamo, lo cerco e così lo linkiamo magari sotto, comunque okay. Non so dove lo linki, okay. Dicevo, la maggior parte delle volte gli scarsi strumenti vanno insieme alle scarse storie e alla scarsa esperienza. Questo è il vero problema, nel senso che il sistema, per come funziona adesso nel cinema e nell'audiovisivo, almeno io parlo dell'Italia, perché è inutile che vado fuori dall'Italia, funziona che all'inizio tu non hai nulla per dimostrare se non i tuoi mezzi e le tue persone, quelle poche persone che ti stanno intorno, e le storie che potresti avere. Ecco, la cosa che vale di più e ti costa di meno sono le storie, e purtroppo però è la cosa che impegna di più ed è la cosa più difficile da fare, perché costruire una buona storia è difficile quanto costruire un palazzo che stia in piedi. Quindi il discorso purtroppo che non fa bene a questo tipo di tecnologia non è tanto la tecnologia in sé, ma è la mancanza di profondità nel raccontare delle storie collegate a questo tipo di tecnologia, perché una fotografia adatta ad un video girato con l'iPhone è comunque una fotografia narrativa che va ricercata, e quindi nel corso che tengo di regia in una scuola qui a Roma, la cosa che dico sempre che è un esempio pratico per farti capire dov'è che il videomaker, il regista in erba, o comunque chiamiamolo come ci pare, a 22-23 anni vuole fare un cortometraggio, la prima cosa a cui non dà retta, per esempio, sono i fondi. Che cosa sono i fondi? Non i fondi economici, i fondi nell'immagine. Quando tu giri qualcosa, quando tu inquadri qualcosa, e quando tu quindi crei un frame secondo cui decidi cosa c'è dentro e cosa c'è fuori, perché in realtà è anche molto importante quello che non vedi nel frame, perché è narrativa anche quello, è una scelta che fai, appunto ci ritroviamo sempre a vedere i cortometraggi, nella maggior parte dei casi, di registi esordienti che giustificano il fatto di non avere una bella immagine col fatto che non abbiano abbastanza luce o abbastanza soldi, e invece non è vero, non è così che funziona, non è così che dovrebbe funzionare. Presa una buona storia e scritta una buona storia, e lo dico così, sembra una cosa facile, invece ripeto, la cosa più difficile, quando vai a girare, vai a inquadrare un personaggio, vai a comporre un frame, devi essere molto attento a capire non solo l'attore come reciti e come si muova, ma anche dove si muove e che cosa ci sia intorno a lui. Sono piccole scelte che però fanno grandi passi per quanto riguarda la qualità narrativa del tuo frame. Ci sono
la creazione di un contesto visivo, diciamo così, che sia funzionale,
una ricchezza, certo. Una ricchezza visiva di frame, per colori, forme, per profondità. Esempi banali sono Wes Anderson. Wes Anderson è uno di quei registi, prendendone proprio uno strafamoso, che riesce sempre a comporre, a dipingere un pattern quasi nell'immagine, nella simmetria, un colore di un certo tipo. Tra l'altro la cosa assurda è che lui adesso ha lanciato una sua linea di carte da parati. Farti capire il personaggio incredibile che è Wes Anderson.
Devo assolutamente andare a comprarne alcune, cazzo, in casa.
Ma io sono pazzesco, c'è una con delle farfalle che è una cosa che mette fuori di testa, chissà quanto costerà. Comunque, detto questo, il fatto è che tanti artisti, tanti registi come lui ricercano una quantità di narrazione nell'oggettistica, nei colori, nelle forme, nel vuoto che creano nel frame, che potrebbero risolvere il più grande problema della mancanza dei soldi e del budget, cioè hai pochi mezzi, quei pochi mezzi possono fruttare tanto se hai una buona storia e se sai con l'occhio e con un po' di esperienza raccontare visivamente e riempire o svuotare, perché è narrativa, il frame che vai a inquadrare.
Hai detto un sacco di cose interessantissime, veramente.
E ho parlato fuori, infatti mi devi tenere più stretto, perché sennò è la fine.
No, io non tengo nessuno, ci mancherebbe. Qua queste sono chiacchierate proprio. Però c'è una cosa particolare che mi ha interessato. Quando all'inizio del discorso che hai fatto, hai detto che il cinema è narrazione, raccontare storie. Mi è venuto in mente, ho fatto un podcast proprio un paio di settimane fa, dopo che ho visto Avengers Endgame, dopo magari ci arriviamo anche a analizzare un po' di cosette di questo ultimissimo cinema, diciamo così, di questa ultimissima forma del cinema, in cui io ho detto, ho la percezione, e allora chiedo a te se la vedi nello stesso modo, la percezione che il cinema abbia avuto i suoi cambiamenti anche strutturali, oltre che come quelli che dici tu, economici. Per esempio, se io guardo un film di Buster Keaton, mi accorgo che il cinema era per il 95% immagine, perché pur raccontando una storia, anche la storia, quando c'era, e non sempre c'era, anche perché c'era il cinema muto, quindi raccontare una storia è molto più complicato, era la costruzione di immagini, di effetti visivi, di trucchi visivi. E Buster Keaton io lo adoro, io una volta a settimana mi guardo le sue migliori scene, perché mi faceva morire, perché lì c'è della genialità vera. E poi Charlie Chaplin, prima che arrivasse il sonoro. Insomma, il cinema all'inizio era immagine, quasi solo immagine, e le cose che venivano raccontate per immagini. Poi con l'avvento del sonoro, e credo che tu sia, per come hai espresso, un rappresentante di questa seconda parte del cinema, soprattutto ha cominciato a diventare fondamentale la sceneggiatura. Prima non c'erano mica gli sceneggiatori, o c'erano ma comunque avevano un ruolo molto marginale. Poi arriva la sceneggiatura che si espande e il cinema diventa sempre di più un fratello più giovane, ma comunque molto importante, della letteratura. E infatti cominciano le trasposizioni importanti da letteratura a cinema. E quindi le storie da Via col Vento a Casablanca, a tutto il cinema che tu hai citato, da E.T., insomma, in cui lo sceneggiatore diventa protagonista della narrazione. Mi sembra che adesso viviamo un'epoca ancora diversa da questo, perché? Perché pur essendo comunque fondamentale l'immagine, pur essendo fondamentale la sceneggiatura, si è aggiunto un ulteriore elemento, che è l'elemento del contesto extra cinematografico. Cioè, pensa ad Avengers. Avengers è un film che vive tantissimo di tutto ciò che sta intorno ad Avengers. E certo, si può dire che anche Star Wars fosse così, però molto di meno. Si può dire che Indiana Jones fosse così, ma molto di meno. Oggigiorno, invece, prima di Avengers, quanti trailer sono venuti fuori? Quante reaction ai trailer? Quante recensioni delle reaction ai trailer? Quanti commenti? Quante fanfiction? Cioè, c'è una produzione di materiale strabordante intorno al cinema. E io vedo che questa cosa ha cambiato radicalmente anche il modo di vivere il cinema. Mi sembra che oggi, e non so se tu la pensi allo stesso modo, a meno che uno non sia uno molto molto interessato al cinema, al film in sé per sé, però quasi mi verrebbe da dire che in alcuni contesti ciò che sta intorno al film è quasi più importante del film stesso. E non so se anche tu la vedi nello stesso modo.
Sì, allora, ci sono varie cose da dire su quello che hai detto, perché sono tutte cose super super interessanti e in realtà devo... Allora, prima cosa, sì, il cinema è partito come immagine, si sono aggiunte tante dinamiche, la sceneggiatura, il sonoro, ma comunque rimane immagine, nel senso che... E lo sapeva, per esempio, Kubrick, lo ha sempre saputo più di tutti gli altri, secondo me, nel senso che... La ricerca ossessiva dell'immagine da parte di Kubrick, che scattava foto per anni prima di approcciare al frame, ci lascia capire quanto non potrà mai essere battuta l'immagine rispetto a tutto il resto per quanto riguarda il cinema. Ma ovviamente il progresso di un'arte sta anche nel completarsi di varie dinamiche interessanti e necessarie. Vedi la sceneggiatura, vedi il contesto, insomma, sonoro. Per quanto riguarda la cosa che hai detto adesso, che è giustissima, il fatto che il contesto valga quasi più del film, ti faccio un esempio pratico di oggi, non tanto di Avengers, perché in realtà Avengers è un discorso veramente veramente unico, più unico che raro. Non tutti riuscirebbero, anche con la quantità di materiali usciti prima del film, ad avere quel successo, perché lì c'è una costruzione di veramente di un mondo che, come dicevi tu, con Gulliver ti conosce e ti fa crescere insieme a lui, cioè il Marvel Cinematic Universe, che ormai ha 11 anni e che ha preso per mano tante persone e man mano le ha fatte, insomma, come quando vedi 100 persone che camminano, sei curioso e le segui, piano piano diventano 200.000. Però faccio un esempio più pratico, Netflix. Tu considera che ad oggi, secondo me, su Netflix in tutto ci sono forse 6 prodotti veramente veramente di qualità, veramente di qualità. Cosa succede però? Perché funziona Netflix e cosa vuole Netflix? E non è un discorso che ovviamente mi invento io, ma anche navigando in internet ci sono tantissimi divulgatori su cinema e su comunicazione audiovisiva che sono d'accordo con questo parere. Netflix sta facendo un discorso di cassa, di massa. Perché? Perché in realtà è molto più importante ad oggi vendere un prodotto, acquisire sul mercato degli acquirenti, degli iscritti, degli abbonati al tuo servizio, senza approfondire nemmeno tanto quel prodotto, per poi passare a un altro prodotto e, per una questione di rinculo, di scia, non so come chiamarla, tu rimani lì e continui a vedere. In pratica, faccio una serie. La serie magari non è incredibile, o comunque è una serie che ha un concept, un pitch, una logline iniziale molto potente, acchiappo gente, quella gente lì non la devo necessariamente far stare sulla mia piattaforma con 7 stagioni prodotte di quella serie, che a me costano tantissimo di più rispetto a 2, e questo è ovvio, e che non porterebbero di stagione in stagione nuove persone ad iscriversi alla mia piattaforma. Se io invece faccio tutte miniserie, più brevi, non per coprire un palinsesto di un'ora a puntata, ma coprirne 20 minuti perché è contenuto e non è palinsesto. Prima stagione, seconda stagione, poi ne parte un'altra, prima stagione la blocco, invece poi c'è la seconda stagione, poi prima e seconda. Ogni volta che ne parte una nuova, io acquisisco nuovi abbonati. E questo è effettivamente il discorso che fai tu, cioè il contesto che io creo e la vendita che io creo intorno a un prodotto audiovisivo, che sia seriale o che sia cinematografico, perché poi in realtà il discorso può essere applicabile anche al cinema, ma in particolar modo piattaforme come Netflix che hanno bisogno di contenuti fanno questo discorso, appunto, se io riesco a fare questo tipo di dinamica, ho sempre gente nuova, ho sempre gente che si iscrive alla mia piattaforma e ho talmente tanti nuovi contenuti ogni volta che quelle persone potrebbero rimbalzare da un contorno all'altro che invecchiano prima di andare via, prima di abbandonare la mia piattaforma. Quindi in realtà, tornando a bomba all'inizio, la cosa incredibile è che l'immagine non solo è la potenza ancora primaria del cinema, ma è anche il modo con cui noi acchiappiamo di più le persone, perché in realtà poi quando tu vai a vendere un trailer, vai a vendere banalmente il teaser del trailer del trailer del teaser, in realtà si basa tutto su quei colori, quelle immagini, quelle sensazioni che tu dai senza la sceneggiatura, probabilmente senza il vero audio o la vera colonna sonora, tant'è che tante volte nei trailer si usano colonne sonore di altri film per rendere un'immagine.
Ci sono anche dei ridoppiaggi nei trailer, sì, mi sono accorto che ci sono proprio delle parti che non ci sono nei film, quindi è una produzione.
Addirittura per Avengers c'è tutta un'analisi che ho letto su un articolo, hanno realizzato dei VFX appositi per mascherare alcune parti di Avengers Endgame nel trailer, per non farti capire alcune cose ma farti credere altre cose, tipo colore dei capelli di personaggi, sfondi fuori da delle finestre che devono essere una roba piuttosto che un'altra, insomma è complicato. Per concludere, un'altra cosa che per quanto riguarda perché hai citato Buster Keaton e di conseguenza la slapstick, che secondo me è una delle cose più belle che sono state mai fatte al cinema, cioè che è fondamentalmente la comicità del corpo, la conseguente reazione emotiva del pubblico davanti alla buccia di banana che fa cadere una persona, così per dirla proprio in due parole a chi non sa. Fondamentalmente ad oggi, ed è una cosa molto interessante, esistono dei registi che ancora rimangono giustamente attaccati, come al pensiero di Platone per capire la società, alla comicità di Buster Keaton per capire la comicità del cinema, e quindi l'immagine e l'importanza dell'immagine. Esempio pratico, Edgar Wright, che è il regista della trilogia del cornetto, quindi Shaun of the Dead, Hot Fuzz, At World's End.
Io ho visto solo Shaun of the Dead, non ho visto gli altri. Dici che vale la pena?
Beh sì, perché in realtà, tra l'altro, si chiama Trilogia del Cornetto perché in realtà il Cornetto Algida è il main sponsor di questi tre film che Wright ha girato nel giro di un bel po' di anni, perché in realtà non è una vera e propria trilogia alla Avengers, è una trilogia di significato, e sono molto molto belli. A mio parere Hot Fuzz, che è il secondo, è ancora più bello del primo, il terzo è ovviamente bellissimo ma non è a livello del primo e del secondo. Dicevo, cosa fa Wright? E c'è un video bellissimo su Vimeo di uno studioso, non so nemmeno chi sia questo tizio che ha fatto questo video, mette a confronto due tipologie di commedie moderne, cioè la commedia in cui si parla, ci sono delle situazioni in cui mille personaggi fanno scaturire delle gag semplicemente dal parlare, quindi io ti dico una cosa, tu mi dici un'altra, ti dico una cosa e fa ridere, e poi c'è Wright effettivamente con le immagini e con il montaggio e con la slapstick non solo della messa in scena e quindi degli attori, ma anche dell'inquadratura e quindi come fa muovere la macchina o come non la fa muovere, riesce ancora ad oggi a dare uno schiaffo comico, drammatico al pubblico, che nella commedia è ancora molto molto importante. Quindi alla base di tutto secondo me rimane comunque l'immagine, e quando tu riesci, io quando mi capita di girare un corto, una serie, un film, la sceneggiatura, che l'abbia scritta io o meno, tendo sempre ad asciugarla il più possibile di dialoghi, perché in realtà a meno che, ecco, non stiamo facendo una chiacchierata del genere, nella maggior parte dei casi la maggior parte delle persone non parlano quanto nelle sceneggiature, e questo secondo me è un male, è qualcosa che va a rovinare appunto l'immagine e i tempi di un film, che invece sono fatti molto spesso da silenzi e da anche solo dal personaggio che pensa a quello che deve dire e non lo dice subito, ma o non lo dice, lo pensa e basta. Ecco, in generale tornare all'immagine o lasciarsi come punto fisso il concetto che il cinema sia immagine è una cosa che può aiutare chiunque voglia fare audiovisivo, perché ti aiuterà sempre a non abbandonare il core business di quello che è il cinema, e cioè appunto ragionare per immagini.
Interessantissimo veramente questo punto, credo che farà riflettere molti di quelli che ci stanno ascoltando. Ti faccio una domanda, ed è un'altra domanda, ed è come hai usato tu sia all'inizio e come lo utilizzi oggi, internet, in parte per arrivare al mondo del cinema, perché comunque tu quando avevi iniziato con i video su YouTube, non credo che tu fossi già dentro il mondo del cinema, anche perché eri...
Non lo sono tuttora, ci sto provando.
Beh, diciamo che ho visto qualcosa che hai fatto, quindi nel senso ci sono già delle... qualcosa c'è, e quello che ho visto peraltro l'ho apprezzato, quindi... E quindi come hai usato internet, e se dovessi dare un consiglio a qualcuno che volesse usare internet per introdursi piano piano in questo mondo, cosa gli diresti?
Allora, internet l'ho sempre usato da una parte come piattaforma per necessità di comunicazione, nel senso che la cosa bellissima della nostra generazione è che abbiamo trovato una piattaforma che magari prima non c'era, con i suoi pro e i suoi contro, e dopo magari ne parliamo, però una piattaforma dove tu puoi effettivamente esprimere senza nessun tipo di limitazione, almeno le limitazioni che potrebbero apparire tali, quello che hai in testa e quello che vuoi esprimere. E dall'altra parte c'era il concetto della sperimentazione, cioè la parte importante di YouTube per me, per quanto mi riguarda, quando si parlava di Freaks, di Dylan Dog, di Unboxing Annie, che è un corto che ho caricato sul mio canale, che è andato benissimo, nel senso che su 39.000 visualizzazioni di un corto in bianco e nero con la musica degli anni 30 in inglese, che dura 30 minuti, c'erano centinaia e centinaia di persone che hanno commentato con una profondità che mi ha veramente commosso, ed è una cosa che, non so, è ancora forse il lavoro a cui sono più affezionato. Dicevo, l'ho appunto usato come sperimentazione, perché è importante, quando hai una piattaforma e una possibilità di caricare su questa piattaforma i tuoi contenuti, sperimentare attraverso quella piattaforma, cercare sempre una nuova via, un nuovo modo per comunicare qualcosa e capire anche dove sbagli, perché l'abbiamo detto sempre quando parlavamo di Platone, bisogna sbagliare, bisogna fare le stronzate, bisogna capire che questo piccolo errore e quell'altro piccolo errore non ti portano a un grosso errore, ma si annullano e quindi diventano una conoscenza nuova che ti permette di non fare nuovi piccoli errori uguali, ma altri. E quindi la sperimentazione ovviamente all'inizio era importantissima. Andando avanti, quello di cui mi sono reso conto crescendo è che avevo bisogno man mano di dire cose diverse, di cercare nuove strade dove farlo. Il cinema è tutt'oggi la realtà dove voglio vivere, dove piano piano cerco di entrare. Proprio detta francamente in modo pratico, proprio perché voglio dare un consiglio nella mia piccola esperienza che sto vivendo, internet può essere molto molto utile per te, per la tua creatività, per il tuo discorso di cercare la tua ossessione creativa, di cercare il tuo taglio creativo. È ad oggi, purtroppo in Italia, meno utile per lanciarsi, cioè il mondo del cinema e il mondo della televisione, il mondo produttivo, ancora non riconosce nell'essere potenzialmente un autore audiovisivo dell'internet, non riconosce un'autorevolezza e potenziale capacità a gestire un film a cinema o una serie in televisione. Questo cosa vuol dire, banalmente? Vuol dire che io mi sto scontrando contro un mondo di produttori che, nonostante io sia in grado, e già lo faccia, di gestire qualsiasi tipo di set, l'ho fatto sia per i miei set che per set professionali con Rai Cinema, Palomar, gli spot che ho fatto per Fox o per altre cose, quindi set anche molto molto grandi. Nonostante questo, è molto difficile prendere un evento come Freaks, un evento come Dylan Dog, e riuscire a capire, questo dal punto di vista del produttore, non del pubblico, perché lì fortunatamente è andato bene, riuscire a capire che c'è una potenzialità da parte del regista, dell'autore di quel prodotto, ad essere preso e farlo crescere, ovviamente, perché non è che uno arriva ed è già imparato, no? Come si dice a Roma, farlo crescere come autore audiovisivo. Questo è il grande limite di internet, cioè il mio consiglio è: sperimentate, agite su internet, capite lì che cosa vuole il pubblico, che tipo di linguaggio debba essere utilizzato con quel tipo di pubblico che volete, ma poi cercate di coltivare fuori da internet un percorso umano e pratico, che è quello che sto facendo io da anni, e va un po' più a rilento rispetto al discorso di internet, perché internet è più, insomma, è drasticamente più accessibile, più veloce per quanto riguarda la comunicazione col pubblico.
Non ci sono mediatori, è disintermediato, quindi certo.
Esatto, arrivi direttamente dove vuoi arrivare. E quindi createvi un percorso pratico, che può essere pratica sul set, che può essere conoscenze di persone che possono consigliarvi e possono portarvi a conoscere altre cose, che è importante tanto quanto fare esperienza. Così arriverete ad avere la vostra prima possibilità, carichi di esperienza e quindi senza la paura di non saper comunicare o non saper gestire i vostri collaboratori e il set e il film o quello che sarà, ma dall'altra parte anche consci del fatto che il mondo produttivo ancora oggi è un po' staccato da internet. Sembra assurdo, è così, ci stiamo arrivando, ci saremmo dovuti arrivare 6 anni fa, ed è per questo che Freaks non è diventato un progetto milionario a livello economico, perché purtroppo è veramente stato fatto troppo prima rispetto a quello che adesso. Se Freaks fosse uscito 2 anni fa su Netflix, probabilmente adesso io avevo un elicottero, se io e gli altri. Invece la cosa interessante è che mi ha portato anche a capire gli errori che abbiamo fatto, e l'errore a volte è anche uscire troppo presto rispetto a quello che dovresti dire e fare in un certo tipo di tempo, in un certo contesto, e quindi non fate questo errore, oppure fatelo ma piano piano rendetevi conto, perché in realtà vedere quello che succede a quelli prima di te ti serve per, appunto, per cercare di andare avanti.
Sì, sicuramente, però posso dire che ci vogliono quelli che iniziano troppo presto, cioè nel senso, se non ci fosse stato Freaks non avremmo avuto magari altre web series, e certo è il cosa vuoi, quello è la bella e brutta sensazione di essere inattuale, cioè tu fai una cosa molto in anticipo sui tempi, al tempo stesso sai che un po' te lo prendi nel culo, perché non sei tu a beneficiare direttamente di
quel culo a capocciate, così gli altri
esatto
ti passano sopra e vanno, che però
esatto è un po'. Però nel frattempo si può anche, diciamo così, se non si viene completamente schiacciati dalla folla, magari si riesce a riprendere un po' il ritmo su questo. Però insomma, Freaks è un pezzo bello della storia dell'internet italiano, quindi direi che siete stati dei precursori da questo punto di vista.
È un ricordo incredibile della mia vita, non solo a livello professionale per quello che ho imparato, ma anche a livello umano. Cioè, è un'esperienza che in pochi hanno fatto della mia generazione in Italia, con quella libertà e quella coscienza di potersi divertire e poter coinvolgere tante persone, quindi è una cosa incredibile.
Certamente, certamente. Ti faccio eco su quello che hai detto, perché non è soltanto nel campo della creatività cinematografica. Io per esempio spessissimo, adesso molto di meno perché purtroppo non ho il tempo di andare nelle scuole eccetera eccetera, ma fino a un paio d'anni fa facevo una ventina di incontri all'anno nelle scuole, e capitava molto spesso che io avessi il doppio delle chiamate, ma in quelle il preside, quando sapeva che io ero uno che faceva divulgazione tramite YouTube, diceva ma no, ma state scherzando. E quindi era una cosa molto divertente. Piano piano questa cosa sta cambiando, è un cambiamento molto lento. Credo che piano piano internet sempre di più diventerà una sorta di pezzo ulteriore della società e della realtà. Ancora viene percepito come una cosa distaccata, aliena, che non ha valore, però sempre di più. Credo che questo, sai, poi ci sono tante manifestazioni di questo difetto. Per esempio, tante persone oggi scrivono su Facebook e su internet convinte che non ci saranno conseguenze nella vita reale, perché in fin dei conti tu su internet puoi dire quello che vuoi, e anche questa è una manifestazione di questo tipo di alienazione, mi verrebbe da dire. Però piano piano, insomma, col lavoro di tutti coloro che usano internet in maniera personale e onesta, credo che insomma queste cose cambieranno. E concludo con una domanda a bruciapelo, cioè quali sono gli autori, i film, no beh i film no, gli autori e le serie TV che vedi con maggior futuribilità, che vedi, o anche quelle che guardi con maggior piacere, quelli di cui hai maggiore stima. Buttaci qualche nome, qualche titolo.
Quindi autore e serie.
Sì,
ma nel senso che mi hanno più influenzato, che mi influenzano, o che secondo me sono quelli banalmente più belli, o comunque
ma metti tutto insieme.
Allora, guarda, proprio ultimamente ho visto una serie consigliato proprio da persone che so che ne sanno più di me e che in internet sono amici e che poi in internet scrivono meno male quello che è piaciuto a loro. Ho scoperto Sharp Objects, non so se l'hai vista o se l'hai mai sentita, è una serie, una miniserie HBO, e per dirla tutta HBO ha sbagliato pochissime cose nella vita rosea di serie TV che insomma ormai in America è un colosso, in Italia lo è ma non lo conosciamo, cioè la maggior parte delle cose HBO che noi vediamo qui non sappiamo nemmeno essere prodotte da HBO. Sharp Objects è una miniserie basata su un racconto e una sorta di... non potrei manco descriverlo perché è brutto descriverlo per poi includerlo in una categoria. È una serie incredibile, è un racconto di personaggi incredibili. Ci sono dei personaggi strutturati in modo pazzesco, c'è un finale a sorpresa che ti lascia a bocca aperta. C'è Amy Adams, che è forse la mia attrice preferita o comunque tra le tre migliori al mondo, e fondamentalmente è una serie che consiglierei a tutti perché quando la vedevo la cosa che mi dava veramente fastidio è che dicevo: cavolo, una cosa del genere in Italia non potrebbe mai essere prodotta, non perché non abbiamo la possibilità o le conoscenze o le risorse, ma perché presentando un progetto del genere la difficoltà che trovi è sempre quella produttiva che ti dicevo all'inizio, perché non viene capito che cosa vuoi raccontare. Sharp Objects, poi in realtà adesso come adesso, secondo me gli autori più forti che abbiamo, forse l'autore più forte che c'è al mondo nel cinema è Paul Thomas Anderson, che credo sia, per fare, insomma, ha fatto Magnolia, ha fatto Boogie Nights, ha fatto...
Boogie Nights, fantastico, Boogie Nights.
Esatto, la cosa che ti fa veramente prendere a capocciato il muro è che lui l'ha fatto, se non sbaglio, a 24 o 27 anni.
Sì, fa impazzire. È un'opera di una maturità.
Ciao. Vabbè, sì, Thomas Anderson fa adesso l'ultimo film, adesso, un paio d'anni fa, l'ultimo film che ha fatto, che è The Phantom Thread, cioè Il filo nascosto, è forse uno dei film più concreti, delicati e intimi per quanto riguarda la relazione di coppia. È una delle cose più belle che abbia mai visto o letto sulla relazione di coppia, e lo fa con Daniel Day-Lewis, che è forse l'attore più bravo al mondo, non a caso è tipo stato candidato 7 volte, già ha fatto 7 film, ha vinto 4 Oscar, una cosa del genere, e lui riesce in questo film, come in tutti i suoi film, ad avere un discorso di una delicatezza, perché in realtà il problema è che ci sono registi come Michael Bay che li riconosci perché fanno rumore, e ci sono registi come Paul Thomas Anderson che li riconosci perché sono silenziosamente stilosi a livelli epici. E quindi la cosa interessante è quella, secondo me, quando un regista riesce silenziosamente a entrarti dentro e non andarsene più via. Paul Thomas Anderson, secondo me, fra tutti, Nolan lo considero forse l'equazione perfetta tra l'autoriale e il pop, il mainstream, il commerciale. Lui riesce con dei film come Interstellar a interessare veramente un pubblico larghissimo, con un film che in realtà non è semplice, non è tranquillo, non è per nulla facile da vedere, non te lo vai a vedere come un film di Checco Zalone o anche come un film, una commedia romantica qualsiasi.
Guarda, ci siamo rivisti proprio ieri Interstellar, e io ogni volta che guardo, perché l'ho visto varie volte quel film, è un film che mi lascia sempre abbaccinato, un film che mi fa al tempo stesso emozionare, piangere e incazzare incredibilmente. È un film unico perché è il film, com'è che potrei dirlo? Aspetta, che ha i maggiori difetti narrativamente che vengono completamente scusati dall'epicità di quello che viene narrato. Cioè, è un film che normalmente, infatti dalla prima visione di Interstellar sono uscito buttando per terra le scarpe. Ho detto no, Christopher, che cazzo, no. Poi me lo sono rivisto e ho detto quanto sono stato stronzo. Cioè, nel senso, ho puntato l'attenzione sulle cose sbagliate ed è un film fenomenale. Alla fine l'avrò rivisto 5-6 volte, io ieri penso sia stata la 6ª volta. Straordinario.
Il lavoro che fa Nolan su un film del genere è talmente alto e fuori dall'umano, secondo me, e dal potenziale errore umano, che per esempio lui ha chiesto a Zimmer di scrivere per un giorno, prima di realizzare il film, di scrivere un giorno un tema, e ha semplicemente dato una traccia e un mood board mentale, un colore di quello che sarebbe stato il film, nemmeno dicendo di cosa poi avrebbe trattato, e questo è un passo talmente gigante per quanto riguarda il rapporto tra l'audio e il video in un'opera del genere, che giustamente, come dici tu, a prescindere dagli errori narrativi che ovviamente un film del genere ha, perché stai costruendo una torre con tre riccioli di vetro che va
Esatto, sì.
giù in uno scivolo d'acqua, cioè è una cosa che ovviamente ha degli errori all'interno, ma che trovano veramente una pace dei sensi visiva, una pace dei sensi emotiva interna nello spettatore che ne rimane abbagliato. E sono quei film che secondo me sono quasi incommentabili, e ce ne sono tanti così. Un film che per esempio invece mi porto sempre nel cuore ed è forse a distanza di anni sostituisce tanti altri film che consideravo perfetti e continuo a considerarlo sempre più perfetto rivedendolo, American Beauty. Secondo me American Beauty rimane dal 2000 oggi, tra l'altro è proprio del 2000, forse il mio film preferito, non so se si può dire questa frase perché è una frase che lascia il tempo che trova, però è un film che dentro a tutto ha un discorso incredibile sui personaggi, sulla colonna sonora, sugli attori, sul senso. American Beauty è la qualità di rosa che viene piantata dalla moglie del protagonista e che rappresenta in toto la società americana, quindi questo marciume nascosto sottoterra e questa bellezza, questa parvenza di perfezione colorata di rosso fuori, che è in bella vista nei vari yard dei giardini americani. E questo ti fa capire quanto effettivamente già con due parole, con un titolo, Blake Snyder, per esempio, che è uno sceneggiatore che ha scritto Save the Cat, che è insomma, un altro saggio di sceneggiatura molto importante, dice c'è tutto uno studio sul titolo. Il titolo di un film è importantissimo, non a caso alcuni titoli te li ricordi per tutta la vita, altri li dimentichi dopo 2 minuti. Anche lì c'è tutto il fulcro. E quindi prendere un titolo come American Beauty già ti fa capire quanto quel tipo di film possa non possa far altro che entrare nell'Olimpo del cinema, secondo me. E un'altra serie che sto vedendo adesso, vabbè, mi sono fissato su Vikings, perché la
Ah
seconda
sì?
volta che
Io ho visto le prime
sto
due stagioni.
fissando.
Io ho visto le prime due stagioni. Poi la terza, ti dico, tipo la terza, quarta puntata l'ho abbandonata. Trovo un po' ripetitiva.
Ti dirò, secondo me, perché è bello fare discorsi che tentano di essere alti, ma è bello anche capire che a un certo punto siamo sul divano la sera e
Certo,
boh.
certo.
Così capisci anche che vuole il pubblico, no? Perché non è
No,
che
le
puoi
prime due
solo.
stagioni di Viking sono bellissime comunque. Cioè, mi sono proprio
Io
piaciute tanto,
sto
tanto.
andando avanti, sono alla
Sto
quarta
andando
e ti
avanti.
dico,
Vedi, vedi.
faccio
Ok.
che sognare Valhalla e sono completamente dentro tra quelle Game of Thrones, ormai sono completamente andato
Un giorno ti vedremo in pelliccia in giro per l'Italia a correre con un'ascia pitturato con il sangue di qualche agnello. Che bello, che bello, che bello.
sì, però questo per dire che in realtà poi uno deve anche rilassarsi quando vede delle cose, no? È per quello che tanti autori giovani, tanti registi si arrabbiano quando la gente va a vedere i film di Checco Zalone o della Cortellesi. In realtà è una cazzata arrabbiarsi per queste robe qua. È inutile che tentiamo di dire che il cinema è solo quello di Kubrick o solo quello di Sergio Leone. Sì, ovvio, è una banalità ricordarlo, ma dobbiamo ricordare che il cinema è di chi lo vede anche. Cioè, le persone che vanno al cinema sono persone che il giorno lavorano alle poste o fanno i filosofi o mangiano e stanno a casa e dormono e fanno le casalinghe. Queste persone cosa vogliono vedere al cinema? Non lo puoi sapere solo te che vuoi fare il tuo film e vuoi raccontare la tua storia. Lo sanno loro, devi ascoltarli, devi capire, e in questo YouTube effettivamente aiuta, perché poi ti aiuta a capire anche dai commenti quello che funziona. Questo non vuol dire farsi pilotare totalmente dal pubblico, è bello anche portarli a conoscere qualcosa di nuovo. Ma esiste qualsiasi genere di cinema o di serie o di intrattenimento. Netflix, appunto, l'ha capito benissimo e sa che variegando il target, variegando il tipo di contenuto che tu presenti su una piattaforma, riesce a prendere più persone. Adesso, per esempio, lo vedi tranquillamente, il target che funziona di più e che riceve di più l'audiovisivo e che lo va più a cercare è il teen, cioè dai 10 ai 16 anni. È una conseguenza di YouTube. Perché YouTube ha svegliato un target che può restare attaccato al telefono anche 5 ore perché non ha nulla da fare, fondamentalmente è quello il discorso. E quindi Netflix, per esempio, adesso sta uscendo con una miriade di film e di serie teen di qualsiasi genere ed è un bene, perché in realtà tu hai capito che quel target vuole ricevere un certo tipo di comunicazione e sono possibilità nuove per autori che possono sperimentare, che magari essendo giovani sanno anche come parlare. a un target più giovane, ma avendo magari esperienza di narrazione, di scrittura, e quindi interpretare anche questo tipo di discorso e abbassarsi ogni tanto dal per forza devo fare il film autoriale, perché Paul Thomas Anderson lo conosciamo in 15 in Italia, purtroppo, ed è una verità, non è, pur essendo un grandissimo autore, e capire che la Cortellesi, quei film che fa lei, ovvio che non fa un cinema che può piacerci, che può portare le sfere alte della comunicazione e l'audiovisivo, ma fa un cinema che la gente vede e va a guardare. E quindi magari sarebbe interessante, tra un film incredibile e l'altro, capire che ogni tanto c'è anche bisogno di parlare a più persone che vanno al cinema.
Sono pienamente d'accordo. Peraltro io una cosa che ho detto anche in occasione dell'uscita di Avengers, io ne ho parlato, ho fatto un breve vlog sul mio secondo canale in cui ho parlato di come l'ho visto quel film, e ho avuto vari commentatori che sotto mi hanno detto ma uno come te che va a guardare e parla di Avengers, a parte uno come me, che cazzo vuoi dirmi, cioè nel senso cosa mi stai dicendo, mi stai insultando in realtà prima di tutto. Ma in secondo luogo io credo che bisogna, io dico sempre una cosa, bisogna essere contemporanei, nel senso Bisogna guardare per esempio ad Avengers, a Game of Thrones, semplicemente perché ti danno indizi su come noi viviamo oggi, cioè nel senso non c'è un motivo per cui Avengers ha questo successo. Se tu vedi Avengers e approfondisci il discorso, magari hai qualche indizio in più su come non essere un miserabile nel mondo che ti circonda, perché di questo poi si tratta. Perciò sono sempre segnali che andrebbero studiati e mai demonizzati, anche perché poi non ci si rende conto che se i cinema e le major non avessero l'incasso di Avengers, forse poi non potrebbero pubblicare le cose che ci piacciono. Però questo vabbè è un discorso che viene fatto varie volte.
Però l'hai riassunto benissimo, quello.
Sì. Guarda, tu mi hai detto che degli ultimi 15 anni, qua andiamo a concludere, gli ultimi 15-20 anni il tuo film preferito forse American Beauty. Io ti dico che sono indeciso fra due. E uno è Moon di...
Forse, guarda, se non è il primo, il secondo, è il terzo. Quello,
straordinario. Ecco. Io ogni volta che lo vedo mi atterrisce quel film per perfezione narrativa, e anche lì proprio c'è un film che parla con le immagini in una maniera fenomenale. E sono indeciso con invece un film dell'anno scorso, che non so se tu hai visto, ma è Io sarò tanto affezionato a Terry Gilliam, ma L'uomo che uccise Don Chisciotte...
Non l'hai visto.
Perché è una mancanza. Guarda, ti dico solo questo. Ti dico, è l'unico film in cui alla fine ero al cinema. Io per 30 minuti dopo il film non sono riuscito a dire una parola. C'era Arianna, con cui sono andato a vedere il film, che mi guardava preoccupata perché non spiccicavo parola. Ogni volta che cercavo di parlare, rischiavo di piangere, cioè una cosa devastante. Poi sarà che io sono un amante di Gilliam, sarà che amo il Don Chisciotte, ma quel
allora,
film è...
Vabbè, poi tra l'altro anche il progetto che lui rincorreva da tempo, con tutte le storie che sappiamo.
Ecco, quello è un film che, nonostante alcuni evidenti difetti, vive di qualcosa di più alto, cioè vive di epica, non c'è nulla da fare, è meraviglioso. Guardalo e poi mi fai sapere.
Lo guardo assolutamente, no, guarda, in realtà era già in lista, ma se mi dici così me lo guarda praticamente quasi subito. Ci sono dei film, esatto, vivono di qualcosa, di un'epica all'interno che magari non è nemmeno merito del regista in sé e basta, è qualcosa che crea una chimica e una magia, appunto, che è poi il cinema, cioè ti porta fuori, ma lo fanno anche le canzoni, lo fanno anche i componimenti musicali, e quindi è bello quando ne trovi uno, perché te lo devi tenere stretto, te lo devi guardare 10 volte e secondo me tutti possiamo trovarlo, è che tanta gente non ascolta il cinema, cioè nel senso non riesce ad entrare nella dimensione in cui il cinema, se tu accetti quello che stai vedendo, puoi effettivamente viaggiare in un modo incredibile. Però è un patto, è un salto, è un'accettazione di fede che tu devi fare verso la storia che viene raccontata.
Probabilmente, e possiamo concludere con una piccola massima che mi viene in mente per quello che hai appena detto, la vera arte vive nonostante e oltre il suo autore, questo è il punto fondamentale. E quindi l'autore dice cose che magari non aveva intenzione di dire, e sulla base di quello poi si crea il capolavoro, l'opera d'arte. Questo è...
Credo che l'autore sia una sorta di macchinario meglio costruito rispetto ad altri, che elabora con una piccola fabbrica quello che poi non è nemmeno totalmente un suo il prodotto inteso come è merito della tua intelligenza, ti passa dentro e esce fuori migliorato perché comunque qualcosa tu hai fatto, credo, una cosa del genere, ancora non l'ho capito
bene. Per cui ci servono sempre le muse, dobbiamo sempre farci ispirare delle muse, anche se non le invochiamo più, però canta mio musa, lira del peli di Achille. Guarda Claudio, io andrei avanti altre due ore a chiacchierare perché è piacevolissimo chiacchierare di cinema con te, e io non so, vuoi dire alle persone qui ascoltanti dove possono trovarti, dove possono trovare magari qualche tuo lavoro e dove sei?
Guarda, in generale la cosa, io appunto sto cercando di raccontare quello che piano piano faccio e che piano piano sta diventando il mio mondo, il mio lavoro, banalmente su Instagram, perché ad oggi è il social meno impegnativo e più diretto, quindi Claudio Di Biagio, tutto attaccato su Instagram, oppure Claudio Di Biagio il profilo su Facebook, ma Instagram è quello più diretto, e c'è questa cosa che utilizzo le stories solo quando penso di poter dire qualcosa di utile, perché ho un terrore di dire cose inutili che non puoi immaginare, e lo vedo fare a tante persone che stanno in internet e che, visto che hanno il pulsante per fare le stories, pensano che possano essere utili le cose che vengono dette, invece in realtà no. Quindi secondo me Instagram è un modo buono, e poi ovviamente in giro spero prima o poi nei vostri cinema di beccare il nome mio e andate a vedere, sicuramente sarà un bel film.
Beh, ti auguro con tutto il cuore che succeda prima possibile. Grazie Claudio, davvero. Grazie a tutti voi che avete ascoltato. Mi raccomando, diffondete il podcast, perché insomma questa chiacchierata sicuramente ha avuto spunti interessanti. Fatelo conoscere ai vostri amici cinefili. E noi ci risentiamo con domani mattina con Daily Cogito e poi con tutti gli altri podcast. Mi raccomando, continuate a seguirci. E ciao Claudio, buona domenica. Anche ciao. Se oggi è bello perché oggi che registriamo è lunedì, ma io ti dico buona domenica perché poi uscirà domenica.
È un po' anche domenica, sì,
è un po' anche domenica.
Grazie mille a tutti, ciao.
Grazie, ciao, e ricordatevi come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept After Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.